Radio Emilia-Romagna. Racconti d'autore.
Perché l'ho fatto? Città che cambia. Giugno-agosto 2006. Per Carlotta.
Seduti sono quattro, due e due, uno di fronte all'altro. Io salgo a Laurentina, capolinea, dove di solito c'è posto a sedere, ma oggi no. Oggi ho fatto più tardi degli altri, si vede. Si vede dal fatto che ho ancora le chiavi di casa in mano, una scarpa slacciata, la sciarpa che pende da una parte. Afghani, penso. Quattro afghani travestiti da finanzieri. Folli suicidi in divisa, giacca, cravatta e berretti militari, di quelli rigidi con la visiera nera. Ma afghani di sicuro, uno porta anche il trench sopra. Le porte del vagone si chiudono tutte insieme, come sempre, ma questa volta sembra diverso, sembra fatto apposta. Inscatolati dentro saremo più di una quarantina, più maschi che femmine, età media 35 se non conto i due gemelli nel passeggino. E allora scatta la molla. Il meccanismo automatico che si innesta ogni tanto, o forse è soltanto istinto proprio infantile. Angelo di Dio, che sei il mio custode, penso e so di pensare. Illumina, proteggi e governa me. Una litania automatica finché la metro non va veloce, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
Teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me.
Io sto in mezzo, in piedi, e loro quattro seduti, e altri in fondo al vagone. I due alla mia destra tengono una 24 ore tra le gambe, posata a terra. Uno, quello più vicino, ha un portatile in braccio, un Apple. Perché? Non è nella sua borsa. Quasi lo abbraccia, lo culla. L'altro è tutto medaglie e medaglioni e cose militari appese addosso, vestito come un vecchio che ha fatto la guerra, un vecchio quando lo portano al cimitero e tutta la gente del paese sta lì, intorno alla bara, per l'ultimo saluto. Penso questa cosa, mi accorgo di pensarla e so che lo faccio soltanto perché è una cosa che ho visto nei film, soprattutto americani. Perché non è vero che è così, non è assolutamente vero. Il morto lo vedi in un letto, se decidi di andare e di vederlo. La bara, invece, è già bella sigillata e impacchettata per l'eternità, quando te la trovi di fronte. Vabbè, cerco di distrarmi. Siamo tutti alla seconda fermata. Mi chiedo quand'è che ci faranno esplodere. Mi chiedo qual è stata la mia ultima buona azione e se basta a salvarmi. Ma non la ricordo. Possibile. Bologna. Secondo me, a Piazza Bologna esplode tutto. Io per fortuna scendo prima e questo mi tranquillizza fino alla terza fermata. Non morirò, dunque, ma una buona azione dovrò pur averla fatta di recente. I due alla mia sinistra sono in divisa più degli altri. Alta uniforme, mi viene da pensare. Uno ha pochi capelli e gli occhi sgranati a controllare le fermate. Il mio braccio appeso alla sbarra gli ostacola la vista ed è costretto a chinarsi un poco. Quando si china, noto un gagliardetto sulla spalla di quello che gli sta accanto. C'è scritto Mauritania, non proprio in italiano. Mauritania, con degli strani trattini sopra le i, ma insomma si capisce che Mauritania è Africa. Al centro, a sinistra, Mauritania, Senegal, che altro c'è? Non lo so, merito di morire anche solo per questo. Guinea, forse Costa d'Avorio, forse no. Angelo di Dio, che sei il mio custode. Quello con il portatile si guarda la punta delle scarpe e controlla anche lui le fermate. La cosa più strana è che tra di loro non si parlano. Siete quattro, siete in un altro continente, siete nello stesso vagone della metropolitana. Diamine, qualcosa ce l'avrete pure da dire, o no? Uno, quello con pochi capelli, ha un Rolex antico con un cinturino rifatto ora. Lo so perché mio padre ne aveva uno identico, però col cinturino antico. E non si va a morire con un Rolex. E anche questo mi tranquillizza, come il fatto della Mauritania. Marconi, la gente sale, la gente scende. Lui guarda l'ora e anche quello seduto di fronte lo fa. Quello con tutte le cose appese addosso. Allora penso che forse sarà prima di Piazza Bologna e guardo quell'uomo negli occhi. Lo guardo finché lui non guarda me. Mi guarda. So che non avrà pietà lo stesso, ma mi lascio guardare. Allora mi ricordo una cosa che avevo cercato di ricordare per tutto il pomeriggio. Come si chiamano le virgolette che è difficile fare con il PC? Caporali. È tutto il giorno che ci penso e per un attimo mi dimentico che sto per morire. Chissà se il tipo che abbraccia il portatile le sa fare anche lui. Il vagone adesso è zeppo di gente e secondo me nessuno ci pensa a quello che sta per succedergli. Io so di pensarci e quando mi accorgo di sorridere a uno che mi sorride, pallido, pelato, di sicuro malato e drogato, o comunque del tutto strafatto in questo momento, uno di quelli a cui mai mi verrebbe da sorridere. Ma ora sì, come se qualcosa lui più di me e degli altri possa intuire, e intuisce pure che anch'io intuisco, e mi sorride, e gli sorrido. Circo Massimo, salgono 10 o 12 ragazzi, neri, ma proprio neri, capelli a rasta, quasi tutti, con cappelli di lana larga, modello Giamaica, ma che Giamaica non è. Vestiti né bene né male, non riesco a capirlo, c'è troppa gente, però sono bellissimi. Le loro facce sono bellissime. Io non spreco mai superlativi, è una cosa che mi hanno insegnato a scuola, ma ora, in punto di morte, posso pure dirlo, tanto. Penso all'impatto dell'esplosione, penso a come ci si sente o se si fa in tempo a sentire qualcosa. Si libera un posto vicino al suicida con pochi capelli e col Rolex. Io di solito mi siedo sempre appena si libera un posto, non guardo in faccia a nessuno, me ne frego anche di vecchiette o vecchietti perché tanto so che si offendono se gli cedo il posto di tua iniziativa. Tanto vale che se proprio lo vogliono te lo chiedano loro. Perché è un loro diritto, no? Che lo rivendichino! Io intanto mi siedo. Oggi no, voglio vedere tutto. Rimango in piedi e una polacca occupa quell'unico posto tra me e il suicida del Rolex. Allora mi accorgo di una cosa. Non sento una voce che parli italiano, giuro, neanche una. Forse c'è, ma non la sento. Sento invece il ragazzo accanto a me. Il meno bello tra quelli neri saliti al Circo Massimo, che parla col suicida del Rolex. Il suicida gli ha chiesto qualcosa e ora lo presenta al suo vicino, l'essere in apparenza inutile, tutto baffi, barba e occhiali della Mauritania. Non capisco nulla della loro lingua, ma intuisco che il nero e i suoi amici sono senegalesi e quegli altri seduti tutti mauritani. L'uomo del Rolex dice qualcosa e il nero risponde «metalmeccanico». L'uomo del Rolex non capisce. Il ragazzo ripete, metalmeccanico. In questo preciso momento so che non morirò, perché non puoi sterminare centinaia di persone e fare l'eroe se ti fermi a chiedere a qualcuno chi è e che lavoro fa. Metalmeccanico. Cavour, alla prossima scendo. Ma i quattro seduti fanno un balzo simultaneo, si scusano con la gente pigiata intorno e scendono. Io controllo. Non hanno lasciato nulla. Quello col portatile ha preso anche la sua 24 ore e così tutti gli altri. Non c'è più traccia di loro. Rimangono i 10 o 12 eroi rasta, ma il dubbio di vivere almeno fino a stasera mi prende. A Termini scendiamo, tutti. Io, i negri, il drogato e quella polacca che mi ha rubato il posto quando si era liberato. Nel cambio dalla linea B alla linea A, il metalmeccanico mi cammina a fianco. Mentre lo guardo, mi guarda e gli chiedo se l'uomo sulla metro era del suo paese. Lui mi dice, di un paese vicino. Di dove sei? Gli chiedo io. Senegal, mi risponde lui. Io annuisco e lui mi chiede se ci sono stata e gli dico di no. Però, per riscattarmi, sfoggio competenze geografiche da scuola elementare. Poi ci salutiamo perché lui sale alla stazione e io proseguo sotto. Piazza Vittorio. Sono in anticipo di 10 minuti. Un senegalese, col nome che in italiano si traduce Matteo, vende quadri brutti e rovinati dalla pioggia sotto i portici della piazza. Pensate che sfortuna. Io li guardo e non so perché. Ne compro uno. 10 euro. C'è disegnata la sagoma dell'Africa con dentro 2 capanne. Semplici. E ora non so che farne.